Every generation must write its own chapter and define its own legacy.
Hiba Abu Nada, شابة فلسطينية من غزة.
Oui, je vous confirme que nous avons enclenché un nouveau front populaire.
Este momento en la historia en que las mujeres tenemos voz y liderazgo.
Esteri, il giro del mondo in 24 ore.
Buonasera ascoltatori e ascoltatrici di Radio Popolare, Popolare Network.
Sommario della puntata. La zona grigia del cessate il fuoco a Gaza, le minacce sono continue e l'accordo rischia di sgretolarsi da un momento all'altro. In Cisgiordania la tregua ha portato solo a più violenza, il racconto di un attivista dai territori occupati. Il No King's Day è stato un successo, ma essere contro Trump rischia di non bastare per vincere le elezioni. Stati Uniti, sotto l'amministrazione Trump, i rimpatri forzati di migranti sono aumentati del 60%. Molti vengono portati senza preavviso in paesi che non hanno mai visto. In Bolivia vince il male minore. A dispetto delle previsioni, Rodrigo Paz ha vinto le elezioni ed è il nuovo presidente del paese. Il furto del secolo. I gioielli rubati al Louvre sono ancora in fuga insieme ai ladri, mentre Parigi si interroga su cosa non abbia funzionato. Sull'app ufficiale di Radio Popolare potete ascoltare Esteri e scaricare il podcast.
L'inviato speciale statunitense Steve Witkoff insieme al consigliere di Donald Trump Jared Kushner sono arrivati oggi in Israele, mentre il vicepresidente J.D. Vance atterrerà nel paese martedì. I tre incontreranno il primo ministro Netanyahu, ministro israeliano, e alti funzionari durante la loro visita col fine di cercare di andare avanti con gli step per il cessate il fuoco a Gaza. L'accordo è continuamente sottoposto a minacce e tensioni, la più grave fino ad ora nel weekend, quando l'esercito israeliano ha più volte colpito la striscia uccidendo decine di persone. Anche oggi Al Jazeera ha riportato attacchi a Deir el-Balah. Da parte sua Israele continua ad accusare invece Hamas di violare deliberatamente il cessate il fuoco, accusandole di aver oltrepassato la linea gialla a est di Gaza City e di rappresentare una minaccia per le truppe israeliane. Intanto questa sera verrà restituito un altro ostaggio israeliano. La violenza di questi giorni rappresenta la prova della fragilità dell'accordo. Sentiamo Emanuele Valenti.
Le ultime 24 ore hanno rappresentato il test più importante per il cessate il fuoco a Gaza. Domenica Israele ha bombardato diverse località nella striscia, facendo decine di vittime e giustificandosi dicendo che è stata una rappresaglia per la morte di due suoi soldati per mano di Hamas nel sud a Rafah. Il gruppo palestinese ha negato ogni coinvolgimento e ha confermato il suo impegno nel rispetto dell'accordo di 10 giorni fa mediato dagli Stati Uniti. È stato proprio l'intervento diplomatico americano a riportare con ogni probabilità la tregua nei binari. Oggi Israele ha anche aperto due valichi, Kerem Shalom nel sud e Kisufim nel centro, permettendo nuovamente l'ingresso degli aiuti umanitari. Aiuti quindi che stanno arrivando, anche se secondo le Nazioni Unite non ancora nella quantità minima necessaria per rispondere alle esigenze della popolazione di Gaza. La pressione diplomatica dell'amministrazione Trump sul governo Netanyahu passa dalla visita in Israele di Witkoff e Kushner, e domani dovrebbe arrivare anche il vicepresidente Vance. Trump ha venduto al mondo l'accordo di cessate il fuoco come la fine della guerra e dello stesso conflitto israelo-palestinese. Noi sappiamo che non siamo di fronte a un accordo di pace, ma la Casa Bianca non si può permettere di perdere la faccia. Da qui le pressioni su Netanyahu. Ci sono pressioni anche su Hamas. Le stanno esercitando i mediatori regionali Egitto, Qatar, Turchia. Oggi il capo negoziatore di Hamas, Alaia, è al Cairo. Nonostante le violenze di ieri e le accuse reciproche, le parti dialogano. Nella ricerca dei cadaveri degli ostaggi, una delle questioni usate da Netanyahu per mettere in discussione l'accordo, Hamas starebbe usando l'intelligence israeliana ricevuta attraverso i mediatori. Il cessate il fuoco quindi è in vigore, ma con minacce continue. Anche oggi fonti locali parlano di 3 morti per il fuoco israeliano vicino alla virtuale linea gialla che separa la zona ancora sotto il controllo israeliano dal resto della striscia. Sarebbe successo alla periferia est di Gaza City. Secondo le autorità locali, in 10 giorni di tregua sono stati uccisi 97 palestinesi. Gli israeliani hanno pubblicato delle immagini nelle quali si vedono dei mezzi che segnano fisicamente la linea di confine con dei grossi cubi gialli di cemento. Ci sono centinaia di migliaia di persone che vorrebbero tornare nelle loro case, ma non possono farlo perché non possono appunto superare quel confine. Pochi giorni fa i militari israeliani hanno sparato su un pulmino che trasportava un'intera famiglia con 7 bambini. Sono stati tutti uccisi. I mediatori, a partire dagli inviati di Trump, devono salvare il cessate il fuoco e fare in modo che partano le trattative per la fase 2 della proposta americana. Governo provvisorio a Gaza, forze internazionali di stabilizzazione, un ulteriore ritiro israeliano e soprattutto il disarmo di Hamas. Quest'ultima è la vera questione che deciderà probabilmente il futuro dell'iniziativa di Trump. Al momento Netanyahu è determinato a mantenere aperta l'opzione militare fino a quando Hamas non avrà appunto abbandonato le armi, ben sapendo che per il gruppo palestinese si tratterebbe di una vera e propria rivoluzione che negherebbe la sua stessa natura di organizzazione della resistenza armata. Quello che sta succedendo in questi giorni dimostra che nonostante le enormi difficoltà Hamas sia ancora lì, non è stata eliminata. E visto che non è stata eliminata, a Netanyahu serve ora il suo disarmo, altrimenti non potrà mai dire di aver vinto la guerra. Sembra uno sviluppo impossibile, ma allo stesso tempo Hamas sa che la strada è segnata. Le servirebbe quindi un'uscita di scena dignitosa, che magari le dia ancora un ruolo politico. Insomma, il passaggio è molto stretto. Era prevedibile. È figlio della vaghezza del piano americano. Le violenze di ieri sono il frutto di quella zona grigia che tiene dentro la volontà israeliana di non abbandonare la via militare, dicevamo, il caos della sicurezza a Gaza, la presenza di gruppi armati slegati da Hamas e, secondo molti, supportati proprio da Israele.
Intanto oggi in Cisgiordania alcuni coloni israeliani scortati dai soldati hanno attaccato i raccoglitori di olive palestinesi in una città a sud di Jenin. L'esercito ha demolito una fattoria palestinese vicino a Gerusalemme Est e un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito da un colpo sparato dai soldati israeliani a nord di Gerusalemme Est. Le violenze di coloni e soldati non si sono mai fermate nei territori occupati, anzi, come ci ha raccontato questa mattina Tex, nome da campo, diciamo, di un attivista dell'operazione Colomba, progetto attivo da decenni di interposizione non violenta nei conflitti dell'associazione Papa Giovanni XXIII, dalle colline intorno a Hebron. È stata ospite della nostra trasmissione Presto Presto con Claudio Iampaglia e Cinzia Poli.
Nell'ultimo periodo, ultimo anche lungo periodo, queste attività che abbiamo sempre fatto per tantissimi anni, la situazione è cambiata molto, si è molto inasprita. Quindi è un progetto che prima era un progetto di accompagnamento dei pastori al pascolo, accompagnamento dei bambini nelle scuole, per protezione da incursione sempre dei coloni. Non c'è più richiesto perché sostanzialmente le persone non riescono più ad uscire, a pascolare, a camminare tra i villaggi allo stesso modo. Quindi una presenza che era una presenza di accompagnamento è diventata una presenza necessariamente più costante. L'attività degli ultimi mesi principale che svolgiamo è dormire nei vari villaggi a casa delle persone, per passare con loro la notte, le mattinate, in protezione delle varie incursioni violente. Diciamo che c'è una veloce e forte evoluzione della situazione, quindi anche del nostro lavoro e del progetto.
Il fatto che ci sia stata la firma con Trump di questo cessate il fuoco, di questa pace, se hai visto un riflesso anche lì nei territori o proprio per nulla, o anzi addirittura magari un'intensificazione dell'aggressività sia dei coloni che dell'esercito?
Diciamo che l'unica riflessione che è cessata e si pensa ci sarà è un aumento della tensione, perché i soldati che stanno lasciando Gaza vengono ridistribuiti sul territorio, specialmente in queste zone. Quindi diciamo ci sono questi nuovi arrivi di soldati anche frustrati dalla non riuscita di quello che gli era stato dato come scontato, ovvero la presa di Gaza. Quindi c'è un aumento della tensione e della violenza. Si pensa anche che appunto il grosso raid successo da 2 anni fosse anche un po' un voler far notare un po' un cambio della guardia, un arrivo di nuovi soldati che volevano imporsi sul villaggio per dire nessuno al sicuro.
Ma ci sono anche israeliani, qualche israeliano con voi?
Sì, noi siamo sul territorio, come ovviamente altre organizzazioni, quindi c'è un grande coordinamento e un'importante collaborazione, e in questa rete ci sono ovviamente anche attivisti israeliani, che in realtà sono una parte fondamentale di questo appoggio, di questo grande strumento alla resistenza non violenta, perché sono le persone che stanno in prima linea, perché sono quelli che possono, perché le ripercussioni da parte dell'esercito e la polizia per loro sono molto minori, mentre per noi con le identificazioni arriva il rischio di una deportazione, di un'espulsione da Israele, per loro no. Quindi si viene usata, diciamo, la forza appunto del loro passaporto, che è ancora di più del nostro, per mandarli proprio esattamente in prima linea, quindi davanti a tutti quanti, e anche spesso comunicare con le forze di occupazione, perché il confronto spesso è molto più facile parlando nella stessa lingua, parlando in ebraico e riconoscendo un connazionale, verso non si comporterebbero mai allo stesso modo rispetto a internazionali e ovviamente rispetto a palestinesi.
Esteri, Radio Popolare, Popolare Network, dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 19.30.
Andiamo negli Stati Uniti per fare il punto sulle manifestazioni antigovernative di sabato, il No Kings Day.
Difficile fare una stima precisa, ma milioni di persone hanno dimostrato in centinaia di città americane sabato nel No Kings Day, la giornata di protesta contro le politiche di Donald Trump. Sono state manifestazioni pacifiche, gioiose, nonostante l'allarme e la paura seminati dai repubblicani. Un comizio di odio contro l'America, ha definito il No Kings Day Mike Johnson, speaker repubblicano della Camera, aggiungendo: sarà un raduno di marxisti, socialisti, militanti antifa, anarchici e l'ala pro Hamas del Partito Democratico di estrema sinistra. Non è andata così. Le manifestazioni sono appunto state un successo, portando per le strade d'America molte più persone rispetto al giugno scorso in un'occasione simile. Allora, proprio perché il No Kings Day è stato, da un punto di vista di partecipazione popolare, un successo, vale la pena di interrogarsi sugli effetti politici che questa giornata può avere. E qui le cose, diciamo, si fanno un po' più opache. Il No Kings Day, lo dice la definizione stessa, è stata una mobilitazione contro il re, quindi contro Donald Trump. Questo carattere di opposizione a Trump è presente del resto in molta politica democratica e progressista di questi mesi. Qualche esempio: il 4 novembre si terranno negli Stati Uniti una serie di elezioni per sindaci, governatori, altre cariche pubbliche. Allora, in New Jersey, dove si vota proprio per la carica di governatore, uno spot democratico accusa il candidato repubblicano Jack Chattarelli di voler essere il Trump di Trenton. Anche in Virginia si vota per la carica di governatore e qui Abigail Spanberger, che è la candidata democratica, ha speso milioni di dollari per dipingere la sua rivale repubblicana Winsome Earl Sears come accolita del presidente Trump. Sears parla per Trump, avverte il narratore in un recente spot elettorale democratico. Ci sono poi una serie di sfide anche, per esempio, in California, e anche in California ci sono tanti spot contro Trump, accusato di voler ridisegnare i distretti elettorali per vincere più seggi alla Camera. Allora, a un anno dalle presidenziali 2024, il tema centrale della politica democratica resta lo stesso: la democrazia americana messa in pericolo da Trump, l'evoluzione autoritaria innescata da Trump. Si può ovviamente essere d'accordo con l'analisi, la questione però è un'altra. La strategia anti-Trump non ha funzionato alle presidenziali 2024 e rischia di non funzionare oggi oppure nel 2026 quando ci saranno le elezioni di midterm. C'è a questo proposito un dato interessante. A guardare i sondaggi, non è che le cose siano molto cambiate per Trump da quando è rientrato alla Casa Bianca a gennaio. Trump resta, diciamo, un presidente piuttosto impopolare, con un gradimento intorno al 42%, ma non ci sono stati particolari smottamenti per lui in questi 9 mesi di presidenza, cioè non c'è stato un crollo. La cosa merita probabilmente una riflessione nel Partito Democratico e più in generale nei movimenti progressisti. Sicuramente a livello locale, soprattutto negli stati delle coste est e ovest, l'accusa di autoritarismo per Trump funziona, può funzionare portando ad una vittoria dei candidati progressisti locali. È appunto più dubbio che levare la minaccia a Trump possa davvero servire per mettere insieme una maggioranza nazionale, tale appunto da ridare ai democratici il controllo della Camera al prossimo midterm. Per raggiungere l'obiettivo, il Partito Democratico deve probabilmente rafforzare il suo messaggio sociale, parlare più di costo della vita, sanità, scuola, welfare. Da questo punto di vista, l'attuale shutdown appare un'occasione importante, cioè i democratici non vogliono votare il rifinanziamento del governo federale se i repubblicani non danno il via libera al rinnovo dei sussidi per l'Obamacare in scadenza a fine anno. Ecco, allora, far passare questo messaggio di difesa della sanità potrebbe essere un passo importante per rendere più efficace la strategia democratica.
E restiamo negli Stati Uniti per vedere come l'amministrazione Trump, nei suoi primi 9 mesi di presidenza, abbia stretto la sua morsa sull'immigrazione. Sentiamo Valeria Schroeter.
Dal 20 gennaio al 30 settembre 2025 l'amministrazione Trump ha effettuato più di 8.800 voli per l'applicazione delle leggi sull'immigrazione. Rispetto allo stesso periodo del 2024 l'aumento è del 61%. A dirlo è il report di ottobre dell'organizzazione non governativa Human Rights First. I rimpatri forzati crescono e tra questi continuano quelli nei paesi terzi. Le persone vengono espulse dagli Stati Uniti e portate in uno stato diverso da quello di origine. Inoltre, la campagna di deportazione di massa dell'amministrazione Trump prevede un raggio d'azione geografico più ampio, esteso a regioni in cui i voli di rimpatrio sono stati storicamente pochi. In questo momento sono 5 i paesi africani ad aver accettato l'arrivo di migranti provenienti da altre aree del continente: Ghana, Ruanda, Uganda, Eswatini e Sud Sudan. Secondo il report, questo tipo di trasferimenti prevede la possibilità di non dare nessun tipo di preavviso alle persone che verranno rimpatriate. Ricostruire le vicende dei 14 passeggeri portati in Ghana il 5 settembre non è facile. Il quotidiano El País oggi ha riportato le dichiarazioni dei loro avvocati. 2 delle persone deportate sono scomparse il giorno stesso dell'arrivo ad Accra. Il gruppo era composto da nigeriani, togolesi, maliani, liberiani e gambiani. Le autorità ghanesi avevano inizialmente dichiarato di averli rimpatriati immediatamente nei rispettivi paesi, ma la notizia è stata subito smentita. I deportati sono stati trattenuti, secondo i legali, in un campo militare. 8 di loro, poi, sarebbero stati lasciati al confine con il Togo il 23 settembre e costretti ad attraversare illegalmente la frontiera. Il 6 ottobre, invece, 10 persone sono state deportate dagli Stati Uniti e condotte in Eswatini. Nessuna delle due parti ha mai reso noti i termini negoziati, ma secondo l'ONG Human Rights Watch, l'accordo prevede il rimpatrio di 160 persone in cambio di 5 milioni di dollari. Inoltre si precisa che i deportati saranno trasferiti in altri paesi non specificati entro un anno dal loro arrivo. Diverso è il caso del Ghana. Il governo ha dichiarato che non riceverà denaro in cambio della presenza dei migranti, spiegando che si tratta di un gesto di solidarietà panafricana. È vero però che questo non esclude altri benefici. Dal 27 settembre gli Stati Uniti hanno revocato le restrizioni sui visti imposte precedentemente al Ghana. Fino a quel momento i cittadini avevano diritto a un solo visto della durata di 3 mesi. Ora possono richiedere ingressi multipli e soggiornare negli USA fino a 5 anni.
State ascoltando Esteri, Radio Popolare, Popolare Network.
Adesso andiamo in Bolivia, dove il senatore Rodrigo Paz ha vinto il secondo turno delle elezioni, battendo l'ex presidente Jorge Quiroga, candidato dell'Alleanza di Destra, Libertà e Democrazia. Sentiamo Alfredo Somoza.
Rodrigo Paz Pereira, a questo punto, che è il presidente della Bolivia, un esponente del Partito Democrata Cristiano, una reincarnazione di un vecchio partito del Novecento, il Movimento della Sinistra Rivoluzionaria, il MIR, che era stato fondato dal padre di Rodrigo Paz Pereira, che si chiama Jaime Paz Zamora, che è stato presidente anche lui della Bolivia, e a sua volta nipote di uno dei personaggi più importanti del Novecento boliviano, Víctor Paz Estensoro, che è stato 4 volte presidente della Bolivia dagli anni 50 in poi, e che è stato il presidente al quale si deve in Bolivia il voto universale, perché prima non votavano gli indigeni, che sono il 70% della popolazione, la nazionalizzazione delle miniere e la riforma agraria. Quindi ecco, Rodrigo Paz Pereira è il terzo membro della famiglia che diventa presidente. Che idea ha Rodrigo Paz Pereira e quali sono state le idee sulle quali ha vinto questa elezione? Oltre al fatto che lui scelse di fare campagna proprio nelle aree rurali e periurbane, laddove una volta si concentrava il voto della sinistra di Evo Morales, e da 2 anni che batte questi paesini e questi luoghi della campagna boliviana, partecipando spesso anche alle sagre di paese, ci è diventato uno molto noto a livello popolare. Le sue idee in parte sono ispirate a un importante economista peruviano, Hernando de Soto. Cosa è la tesi principale di Hernando de Soto? Che i poveri in realtà hanno un capitale che non possono monetizzare perché non è legalizzato, cioè vivono in baraccopoli, favela, come si chiamino, in ogni paese cambiano i nomi, e non sono proprietari del pezzo di terra e quindi della casa che costruiscono sopra, hanno un lavoro informale, quindi non sono proprietari di quei mezzi, o meglio, sono proprietari nell'uso ma non possono disporre, cioè in sostanza i poveri, non potendosi indebitare perché non hanno un capitale da mettere a garanzia, non riescono a progredire. È una tesi.
Capitalismo per tutti.
Esatto, capitalismo per tutti, e il programma di Paz Pereira prevede proprio questo tipo di risposta, cioè quello di concedere la proprietà dei terreni alle persone che vivono in situazione di, cioè, baraccopoli, una riduzione delle tasse anche per incentivare il passaggio di lavoratori informali a formale, un'eliminazione della burocrazia e anche un'apertura agli investimenti stranieri, perché ricordiamo che la Bolivia, ad esempio, che è il paese con più riserve di litio al mondo, li sfrutta pochissimo perché c'è un vincolo sull'investimento straniero che ha impedito l'arrivo di compagnie. Ma soprattutto queste misure contro la informalità che hanno fatto presa, perché la Bolivia ha il record, quasi il record mondiale, in realtà c'è qualche paese mezzo peggio tipo Haiti, ma dei paesi che non sono in conflitti, diciamo, in Bolivia l'80-80% dei lavoratori sono informali, vuol dire che lavorano in nero, vuol dire che non pagano le tasse, ma che non hanno in cambio nulla, che non avranno mai una pensione e che possono essere cacciati via semplicemente con una stretta di mano. Quindi ecco, questa lotta all'informalità è piaciuta, e poi certo ci sarà tempo per l'analisi più approfondito, ma da quello che possiamo sapere allo stato dell'arte, effettivamente, visto la geografia del voto, le zone più popolari hanno scelto capitalismo per tutti contro il capitalismo libertario alla Milei di Jorge Quiroga Ramírez.
In chiusura andiamo in Francia, il Museo Louvre di Parigi resta chiuso anche oggi, o meglio è stato chiuso anche oggi, mentre continua la caccia al ladro dopo quello che è già stato definito il furto del secolo, avvenuto ieri nella capitale francese nel più grande e importante museo al mondo, appunto il Louvre. 8 gioielli della corona di Francia sono stati rubati in pieno giorno. Prima di sentire Veronica Gennari, una buona serata a tutti e tutte da Martina Stefanoni.
Quello che è sicuro è che abbiamo fallito, perché qualcuno è stato capace di mettere un montacarichi in pieno centro di Parigi, entrare nel Louvre, rubare dei gioielli e dare un'immagine deplorevole della Francia. Queste sono le parole del ministro della giustizia, Gérard Darmanin, mentre commenta il furto del Louvre stamattina ai microfoni di France Inter. Un colpo degno di un film, e invece è tutto vero. Il Louvre, celebre museo parigino, è stato vittima di un furto nella mattinata di domenica. Come accenna il ministro ai microfoni della Radio Nazionale, quattro uomini hanno avuto il tempo di parcheggiare un montacarichi sul lato del museo che affaccia sulla Senna, salire al secondo piano, rompere una finestra e rubare diversi gioielli dei reali francesi, per poi scappare in scooter sulle rive del fiume. La notizia è uno scandalo. I media francesi e internazionali ne parlano increduli. L'inquietudine espressa dai telegiornali, soprattutto nazionali, è condivisa anche da tanti francesi. Qualcuno parla di un effetto Notre-Dame. Un furto al patrimonio nazionale è un furto commesso contro ogni singolo cittadino, così come l'incendio della celebre chiesa parigina riguardava tutti, cattolici e non. Altre voci sono invece molto più critiche. Il furto è responsabilità della classe dirigente, che non ha dotato il museo più visitato al mondo di un sistema di sicurezza efficace. E in effetti il dispositivo di sicurezza del Louvre risale agli anni Ottanta e da allora non è più stato aggiornato, nonostante i problemi del museo siano noti a tutti, come ha spiegato Elise Mulet, sorvegliante del museo, ai microfoni di BFM. Da alcuni anni ormai si assiste a una tendenza a fingere che il rischio di furto non esista e che ci si debba occupare soprattutto degli eventi. I budget sono destinati maggiormente agli eventi e alle feste, il che ha senso, ma con un budget costante o in calo, tutto ciò è andato a discapito della sicurezza. Da due giorni il museo è chiuso per permettere l'avanzamento delle inchieste. Per ora i ladri sono ancora in fuga e i gioielli ancora dispersi. A parte un paio di pezzi che sono stati ritrovati nella mattinata di domenica, probabilmente persi dalla banda durante la fuga. La procura di Parigi ha fatto sapere che le indagini sono in corso e che nessuno scenario è stato per il momento escluso. Tra le piste che sembrano essere più seguite dalla polizia, quella di un collezionista privato che avrebbe commissionato il furto e quella di un'ingerenza straniera.
Avete ascoltato Esteri, un magazine di Radio Popolare.